Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 23 novembre 2022 e questo è Grandidine, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masano.
Io sono Chiara Leissanna.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che nessuna di queste notizie è stata ancora approfondita e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Ieri il sistema di dighe mobili che si chiama MOSE, che è attivo dal 2020 ed è stato costruito per impedire che Venezia venga sommersa nelle alte maree, ha impedito, infatti, che ci fossero zone allagate nella città. Per capire, i danni che la marea avrebbe potuto fare senza queste dighe sono simili a quelli che risalgono al 2019, quando si raggiunsero i 187 centimetri oltre il livello del mare e ci fu l'allagamento più grave degli ultimi tempi. Ecco, per avere un paragone, stavolta si sono toccati 170 centimetri, quindi comunque una quantità piuttosto alta. Quindi il mondo si sta abituando al...
Ne è valsa la pena, mettiamola così.
Sì.
Posso fare lo sviluppista? Posso fare il capitalista?
Vai.
Alla faccia, no, vabbè, così è cattivo. Però, bene, cioè, il MOSE è stata una delle cose più criticate, soprattutto a sinistra. Che era inutile, che era una cosa che non serviva a niente, non avrebbe mai funzionato, sarebbe costato troppo. E adesso funziona e protegge Venezia. Cioè, bene.
Sì, non è che se funziona non sono state fatte schifezze nel mentre.
Sono state schifezze.
Però intanto
ci sono
funziona.
Voluti 20 anni e non mi ricordo quanti miliardi, ma almeno funziona.
Leggo la tua ironia, Ale, ma cioè, spesso alcuni progetti... Ora, io non voglio parlare del TAV. L'avete detto voi, ma...
Parliamo del TAV.
Delle tecniche.
Ma c'è un discorso da fare, secondo me, sui grandi investimenti, sulle grandi infrastrutture, che tendono a essere molto rallentate in Italia perché si tende a fare un po' le pulci sulle cose.
Esattamente.
Nel senso, le pulci sono importanti nel momento in cui ci sono corruzioni, cose che hanno coinvolto anche il MOSE. L'Italia è l'Italia. Però ora funziona ed è un sistema fantastico e soprattutto si chiama MOSE perché divide le acque.
È incredibile.
Cioè, allora, in teoria si chiama così perché è modulo sperimentale elettromeccanico.
No, non vogliamo
però,
sapere la,
però,
la
secondo
verità.
Me, sotto,
sì.
Divide le acque. È MOSE. Bravi, sono contento.
Però c'è anche da dire una cosa, che il MOSE è attivo dal 2020.
Sì.
Perché cosa è successo nel 2019? Il delirio. Ergo, ha iniziato a funzionare quando la necessità vera e concreta si è creata. Perché erano tutti nella merda, detto
proprio in inglese. Ma lo usavano, cioè non è la prima volta che lo attivano il MOSE.
Nel 2020 è iniziato. Però nel 2019 c'è stata quella mareggiata incredibile.
Mm-hmm.
Quindi è solo dopo il 2019 che nel concreto è stato ultimato.
Vabbè, ma queste insinuazioni, cioè stiamo dicendo che se non fosse successa l'alluvione del 2019...
È un'ipotesi, magari 20 anni non sono neanche così tanti, magari
giusto,
poteva essere
giusto.
25 magari.
Perché gli esseri umani sono così e quindi agiscono soltanto quando... Cioè, lo facciamo tutti, quella roba la sistemo dopo e rimane lì per anni, ci sta. Però, di nuovo, dai! Vai tecnologia, evviva, grandi opere.
Viva il...
Ponte sullo stretto. Oh
non
no, cosa sta succedendo
non
in questo grandilino?
Dunque, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan...
Oh no, so cosa stai per dire.
Ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto polemiche, diciamo così, in cui ha dichiarato esplicitamente come le unioni tra coppie dello stesso sesso siano un abominio, così come è stato scritto anche sulla Bibbia.
Ho visto un meme, non mi ricordo chi è che l'ha messo, in cui c'è le fonti del diritto e ci sono tutte le fonti del diritto e sopra c'è la Bibbia sulla piramide, mi ha fatto molto ridere.
Dopo che, insomma, gli hanno fatto notare che lui fa parte di una chiesa protestante che è favorevole alle unioni tra persone dello stesso sesso, ha risposto che, insomma, la Chiesa si basa sulla Bibbia, appunto, e non sulla gerarchia, nel senso che lui, insomma, non si piega. Sono arrivate varie proteste da numerose forze politiche, ma per ora, almeno io, non ho visto dichiarazioni da parte di Fratelli d'Italia, ecco.
Un abominio è pesante.
Ma perché stanno diventando all'ordine del giorno queste notizie? Cioè, è la legge dei matrimoni in chiesa, è questo, cioè, inizieranno a essere veramente una rubrica quotidiana.
Allora, ci sono sempre in Parlamento personaggi che, cioè, se ne escono. Abbiamo avuto Pillon per tutto questo tempo,
sì,
no? Adesso
esatto.
Non c'è più, però c'era Pillon col suo papillon che diceva cose. Cioè, purtroppo nelle formazioni politiche di destra, questi ultracattolici o ultra...
Fa parte della Chiesa Valdese, che è una chiesa evangelica protestante. protestante calvinista. Leggo.
Infatti, la Chiesa Valdese è... cioè, ho una buona opinione della Chiesa Valdese.
Sì, infatti lui
molto
dice che...
molto superficiale, ma buona opinione.
Non seguo la gerarchia, faccio parte della Chiesa, ma...
proprio, si è scelto proprio l'unica che invece è tra quelle più progressiste tra le chiese cristiane. Fantastico.
Perché hai una buona opinione della Chiesa Valdese?
Perché permette... cioè, è un pochino più aperta sulla parità di genere, sulla possibilità di, esatto, se non, di anche per le donne di celebrare dei riti.
Unioni omosessuali, per cui
esatto.
Sì.
Quindi
okay, è buona sapersi.
Quindi anche direi ultracattolici, nel senso forse un po' sbagliato, però in generale questi personaggi esistono. Gradirei che magari la Meloni dicesse due cose.
Cioè, allora, il problema è che non è cambiato niente da come era la situazione prima, sono sempre le stesse persone, sempre le stesse idee, quello che è cambiato è che adesso sono legittimate. O meglio, è più probabile che vengano legittimate e le persone si sentono meno stigmatizzate a pronunciare questo tipo di cose. Questo è cambiato e ne stiamo vedendo la prova.
Sì, perché poi, come dici tu, Malan è in Parlamento dagli anni 90, eh? Cioè non è uno appena arriva, non è uno che hanno pescato così. Quindi cioè, queste robe le ha sempre pensate. Bravo, bravo Malan, lotta per le tue idee. Migliora il mondo, combatti gli abomini.
Gli abomini.
Arriviamo agli esteri. Dunque, Bolsonaro ci ha ripensato e a quanto pare ha deciso di contestare la vittoria di Lula.
No, Bolsonaro, guarda, non, cioè, fuori tempo massimo, abbiamo altre cose
doveva
di cui
pensarci,
occuparci.
Scusa.
Ormai è tardi.
In che senso vuole contestare?
Con l'argomentazione che i voti delle macchine elettroniche dovrebbero essere invalidati, in quanto la sua coalizione ha trovato segni di malfunzionamenti irreparabili, cito letteralmente, per i quali i voti non sarebbero dovuti essere contati. Realisticamente, le affermazioni di Bolsonaro non andranno da nessuna parte, dato che la vittoria di Lula è stata riconosciuta dalla Corte Suprema elettorale brasiliana è accettata da tutte le forze politiche, ma è comunque preoccupante perché potrebbe alimentare dei nuclei concentrati di protesta che poi corrono il rischio di sfociare in violenza, lo sappiamo. E insomma, è comunque interessante che le argomentazioni di chi nega i risultati delle elezioni siano sempre gli stessi, vedi Trump.
Ma infatti lui è andato full Trump. Cioè, ha proprio fatto la stessa cosa.
Sì.
Non ha fatto il passo... Trump ha cercato, non ci è riuscito, ma Bolsonaro ha deciso di non fare il passo finale, diciamo, ma di utilizzare comunque quella narrazione, quella retorica, quel tipo di dubbio, alimentando quel complottismo che poi sa che gli giova a livello elettorale.
Queste macchine, sempre i voti...
incredibili, tutte rotte.
Tutte quante.
Tutte manomesse.
Dunque, il governatore dell'Alabama, Kay Ivey, ha messo in pausa a tempo indeterminato la pena capitale nello Stato, dopo che lunedì pare che ci sia stata la terza esecuzione fallita dal 2018, la seconda in pochi mesi. Principalmente a causa, sembra, dell'incapacità da parte del personale penitenziario di trovare la vena ai carcerati, dato che si trattava di iniezioni letali. Spesso i condannati venivano lasciati appesi per ore, o altre volte la procedura falliva, e in generale sembra che tutto il procedimento sia stato inciampato sia dal punto di vista pratico che burocratico. Il risultato è che il governatore ha lanciato un'operazione per riportarlo in auge come si deve, dicendo che lo devono alle vittime e alle loro famiglie, intendendo insomma che devono assolutamente essere giustiziati e che lo faranno bene.
Io inizialmente pensavo che l'avesse messo in pausa in tempo indeterminato perché comunque hanno capito che bla bla.
Allora, esatto. L'ho pensato anch'io finché non ha detto dell'Alabama.
Sì.
Quando ha detto Alabama ho detto
si è sbloccato un ricordo.
Sì, è un po' conservatore l'Alabama, un pelo. Comunque non, cioè, mi sembra incredibile trovare una vena. Scherzia, cioè un qualsiasi...
Allora, io mi sono dato questa giustificazione, ovvero che nessuno nel personale penitenziario sia comunque un medico o una persona che è stata formata dal punto di vista per trovare una vena, perché...
Qualsiasi infermiere è in grado di trovare una vena.
E però immagino che magari gli infermieri non vogliano andare lì fisicamente a... perché immagino ci sia una storia di obiezione di coscienza, nel senso... Io non vado lì a metterti l'ago e il farmaco per l'iniezione letale perché sono consapevole in un certo senso di starti uccidendo io. E allora magari c'è scarsità di questo tipo di personale formato.
Cioè dici che è una roba morale, etica, io questo non credo.
Cioè è l'unica spiegazione che mi sono dato perché altrimenti è possibile
e quindi
che...
quindi prendono la gente dalla strada, dai, fagli un'iniezione, tu...
Le guardie penitenziarie?
Bob.
Chissà, non lo so. Cioè,
nel senso,
è comunque realistico.
Mi piacerebbe che fosse così, però fatico a immaginarmi... Cioè qualcuno lo trovi sempre.
Poi comunque è una delle cose più immediate alla fine è trovare una vena, quindi...
Ma anche perché poi questi sono rimasti appesi, sì, no, ma cioè dicono, non è che poi si sono presi bene.
Gente che
cioè...
è stata proprio bucherellata in ogni modo.
Nel senso...
Cioè, boh, è molto strana questa cosa. Sì. Questa la vorrei approfondire, però qualcuno di voi ha voglia di andare in Alabama un attimo a fare un'inchiesta, perché sono curioso.
Forse preferirei un altro degli Stati Uniti.
E no, devi andare lì e vedere le... Oppure provi tu, cioè proprio una roba tipo un workshop.
Ok, ma mi fanno fare un corso prima?
No.
Devo diventare super cattiva, oppure...
Ti danno un coso e ti dicono c'è qualcuno da giustiziare, vai! Ed entri da sola nella
stanza. È così che reclutano?
A sto punto immagino di sì, perché non si spiega questa cosa. Mi colpisce ovviamente che la giustificazione dietro alle esecuzioni sia sempre quella delle famiglie che si staranno meglio perché ovviamente il criminale viene ucciso, che è interessante.
Tendo a dubitarne fortemente, nel senso, anche dopo che quella persona è morta, è stata giustiziata, il tuo dolore non scompare.
No, però il senso di vendetta, cioè, perché quello, riesco a immaginarlo.
Infatti le leggi devono essere basate sulla vendetta.
Certo, la nostra società si basa su quello.
La democrazia deve essere basata sulla vendetta, esatto.
Lo mettiamo proprio nel sottotest, come gli stati americani che hanno il loro motto, mm-hmm. Noi facciamo il nostro stato, si chiamerà veleni e vendette.
L'Italia è una repubblica fondata su...
Veleni e vendette. Poison and vengeance. Pensa che figata.
È bellissimo.
È meraviglioso. Oppure lo diciamo in latino.
Velenum.
Oh no.
Dunque, spostiamoci di area geografica. Stamattina ci sono state due esplosioni a Gerusalemme che hanno provocato un morto e 18 feriti. La polizia dice di sospettare un attacco palestinese. Negli ultimi tempi, comunque, una questione di cui in realtà non abbiamo parlato tanto è che le tensioni israelo-palestinesi sono piuttosto accese nella Cisgiordania occupata, con svariati attacchi sia da una parte sia dall'altra. Quindi questo è un po' un aggiornamento in realtà, non mm-hmm. è una breaking news.
È vero, anch'io ho notato che ci sono spesso rilanci, lanci di agenzia su queste cose qui e le abbiamo effettivamente anche
sì,
noi
sembra,
un po'...
sembra esserci un po' un'escalation, per quanto per ora sembra niente di eccessivo, ma noto questo pattern, sì.
Perché sono la cosa curiosa, interessante, diciamo, del conflitto israelo-palestinese che non finisce mai, a meno di casi eccezionali che vengono ovviamente coperti dalla stampa, sono spesso casi circoscritti. Quindi sono due persone, una persona, un attacco, un accoltellamento. Sono molti, però sono sempre così circoscritti che faticano un po' a bucare la bolla.
Notizia da Israele, pare che i partiti di estrema destra Zionismo Religioso e Giudaismo Unito abbiano fatto una formale richiesta affinché venga istituita una legge che consenta di operare la segregazione dei sessi agli eventi pubblici, culturali e nell'educazione, senza che questa venga considerata discriminazione. E pare che il partito di maggioranza di Netanyahu Likud stia valutando la proposta.
No, vabbè.
La ratio dietro la richiesta è che per alcuni gruppi culturali ultraortodossi, come gli Haredim, la segregazione dei sessi sia una parte importante della loro cultura, e forzarli a non farlo è una coercizione e un abuso a livello statale, mentre dall'altra parte si risponde che consentirlo in questo caso aprirebbe ovviamente le porte a tutta una serie di concessioni a livello religioso, come ad esempio l'allontanamento e la discriminazione della comunità LGBT, e in generale riporterebbe il paese in una situazione di inegualità nei diritti tra uomini e donne.
Io una sera sono stato a cena con un gruppo di amici e c'era una persona che ho conosciuto che è israeliano, è un medico, lavora in Italia. E lui mi parlava degli estremisti religiosi, quelli proprio presenti lì, che però vivono una vita tutta loro e si dedicano soltanto alla preghiera, allo studio delle sacre scritture. Non mi viene esattamente il nome.
Gli ultraortodossi.
Gli ultraortodossi, esatto. Che sono facilmente distinguibili anche per come si vestono. E ne parlava estremamente male, perché diceva, io sì, sono ebreo, certo, sono una persona normale, quindi noi viviamo vite normali, e queste persone sono un problema. Perché ce l'hanno con loro perché ritengono, era la sua opinione, ritengono che pesino sul welfare perché non lavorano e quindi hanno mille figli e quindi c'è questo aspetto qui. C'è anche questo aspetto di costume, quindi tipo sali sull'aereo, c'è l'ultraortodosso che non vuole sedersi vicino a una donna.
Certo.
E quindi tutti devono accomodare questa richiesta. E parlava estremamente male, mi aveva fatto molto ridere. E adesso mi è tornato in mente come hai detto sta roba. E il fatto che Netanyahu si presti la possibilità di valutare questa cosa non benissimo.
Tutta scena molto probabilmente,
sì.
Però già il fatto che, insomma, se ne stia discutendo.
Perché comunque deve tenersi buoni fasce politiche sempre più estreme a destra, perché
esatto.
Ne ha bisogno per governare.
Israele Occidente CIT.
Di chi è la CIT?
È capitato spesso di parlare di Israele come tipo enclave occidentale da un punto di vista culturale.
Ah,
CIT.
In un certo senso lo è, ma le sue particolarità, che sono comunque evidenti.
Poi noi di solito usiamo la formulazione il cosiddetto occidente.
Il cosiddetto occidente è una formulazione che ci piace di più.
A largo di Creta, in Grecia, sono stati soccorsi almeno 400 migranti. Oggi il governo di Atene ha chiesto di applicare la dichiarazione di solidarietà che era stata adottata a giugno da 21 stati membri dell'Unione. È una dichiarazione, lo abbiamo detto anche in passato, che prevede un meccanismo non vincolante, quindi non c'è nessun obbligo, ma si tratta di un principio di volontarietà, a sostegno dei paesi più esposti alle migrazioni, ergo quelli nel sud dell'Unione, tra cui l'Italia. E infatti è lo stesso meccanismo a cui l'Italia ha fatto riferimento durante appunto la crisi delle varie navi norvegesi, tedesche, bla bla bla, e da cui la Francia ha detto di volersi tirar fuori. Comunque, in realtà la notizia, volendo, è bella, nel senso che questo soccorso è avvenuto. E tra l'altro alcune fonti citano anche una cifra maggiore, quindi tra i 400 e i 500 migranti. Veramente una marea di gente.
Dove li hanno messi 400 e 500 migranti?
Effettivamente non lo so.
Sono tantissimi.
Sono tantissimi proprio.
Immagino fossero in navi abbastanza grandi.
Ma probabilmente in più viaggi, come dire, in più missioni. Perché sono tantissimi. Non riesco neanche a immaginarle 500 persone. Anche soltanto poi gestirle 500 persone tutte assieme che arrivano.
È un delirio. Ma infatti proprio per questo stanno chiedendo assistenza.
Certo.
Perché è un numero altissimo. Probabilmente rifiutarsi, diciamo, di soccorrerli in questo momento sarebbe stato un segnale politico talmente significativo in questo momento politico che hanno deciso di non farlo. Hanno detto, sai cosa, pigliamo e poi però cerchiamo di un po' fare leva anche sul momento, certo, insomma, in cui ci troviamo, eccetera.
Secondo me, per chi non ha mai organizzato un evento, è difficile capire quanto è complesso. Così su due piedi, in due ore, stanno arrivando 500 persone, organizziamo tutto, diamoli da mangiare, diamoli da bere, devono lavarsi, devono dormire, complesso.
Allora, dobbiamo parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti con le nuove sparatorie. Sabato sera c'è stata una sparatoria in un locale gay a Colorado Springs, in Colorado appunto, dove ci sono state 5 vittime e 25 feriti. Insomma, il sospettato è stato subito fermato, aveva 22 anni, è stato fermato e arrestato, peraltro grazie all'aiuto di una delle persone che erano all'interno, insomma, portato in ospedale dopo le ferite procuratesi all'interno. E, insomma, era già stato arrestato nel 2021 per aver minacciato di far esplodere una bomba a casa di sua madre, quindi era già noto alle forze dell'ordine, e si stava indagando per capire se si fosse trattato di un attacco premeditato o meno, se fossero coinvolte altre persone, se si trattasse di un crimine d'odio, anche se, stando agli ultime cose che ho letto, a quanto pare era anche lui un membro della comunità, una persona non binary, quindi questo forse escluderebbe il crimine d'odio.
Ok.
Insomma, ci sarebbe da approfondire.
Quindi può anche essere che sia una vendetta personale nei confronti di qualcuno all'interno del club.
Chissà.
Che magari frequentava anche lui.
Probabile. Mentre invece la nuova sparatoria è stata stavolta in Virginia, dove un uomo ha aperto il fuoco in un Walmart ieri sera, uccidendo, secondo i primi report, una decina di persone.
Mamma mia.
Anche se al momento non si conoscono i numeri precisi, perché appunto è una breaking news.
Non si sa se c'era un filo rosso tra le persone che sono state uccise, come altre volte.
Non ho letto nulla in merito, per quanto è un'ipotesi che merita approfondimento, sì.
Non sappiamo i dettagli, tipo che arma è stata usata.
Ancora no, è proprio freschissimo.
Peraltro, una cosa che volevo dire è che il mese scorso, a fine ottobre, c'era stato l'accoltellamento ad Assago e mi sembra che noi non ne abbiamo parlato. Praticamente un uomo è entrato in un supermercato ad Assago, ha preso un coltello dalla vendita, insomma, erano coltelli in vendita, ha iniziato a aggredire le persone e poi è stato placcato, però ha ucciso un dipendente. E c'è proprio il video, cioè il video di lui che va verso uno scaffale, prende un coltello, lo apre e poi inizia a mulinare sto coltello e a un certo punto con dell'altra gente finiscono in terra, quindi lo aggrediscono e cercano di togliergli il coltello. E mi ha veramente colpito, mi è tornato in mente adesso, perché il Walmart è una catena di supermercati, no?
Certo.
E quindi, cioè, è terribile l'idea che le persone vengano aggredite in un luogo che normalmente tendono a considerare un po' parte della loro routine. Ti fa un po' riflettere sulla delicatezza di certe situazioni che noi diamo per scontate, no? Quindi siamo tutti qui, stiamo tutti facendo la spesa, è tutto a posto, e invece potenzialmente qualcosa di grave può succedere. Pensa se chiunque può entrare armato, girare armato.
Sì, è il timore che ti può venire spontaneamente dopo la notizia di Assago all'ennesima potenza.
Sì, c'è il panico di entrare in un luogo con tantissima gente, sapere che chiunque è armato e potrebbe in qualsiasi momento...
Perché... L'ho detto, qual è la psicologia che ti si attiva? Da una parte tendi a normalizzare tutto e quindi io non è che poi andando al supermercato ci sono andato in un mese, ci sono andato mille volte nei supermercati a fare la spesa, non ho mai pensato che adesso qualcuno mi aggredisce con un coltello, però d'altra parte in qualche modo lo so che questa può essere una realtà, e quindi a un certo punto, se iniziassero a succedere molto spesso queste cose, la gente che prende coltelli inizia a pensarci prima di andare al supermercato e dici, ok, potrebbe succedere questa cosa, quindi vado anche io armato. Quindi anche io devo essere nella possibilità di difendermi.
Sì, è un circolo vizioso.
È un circolo vizioso di percezione, di sicurezza, che molto si basa sul nulla, perché non ci sarà mai il poliziotto che ti protegge al supermercato, cioè lì sei da solo, o con la gente che prova, insomma, a intervenire, come è successo a Colorado Springs. Quindi non voglio chiudere dicendo è tutta narrazione, però c'è molto delle cose che ci raccontiamo, che è un modo diverso di dire è tutta narrazione.
Arriviamo al risico.
Pare che l'agenzia di stampa Associated Press abbia deciso di licenziare il giornalista autore della notizia sui missili russi caduti oltre il confine polacco, di nome James Laporta, perché appunto avrebbe diffuso questa notizia in modo allarmista e frettoloso, e perché la notizia era essenzialmente falsa. Il missile, infatti, come abbiamo detto, come sappiamo, era della contraerea ucraina, non era della Russia, ed è finito in Polonia per errore. La ragione del licenziamento è che il giornalista non avrebbe rispettato gli standard dell'agenzia di stampa, e comunque la Associated Press gode di una certa fama, stima e autorevolezza internazionale. Mm-hmm. Quindi, diciamo, è comprensibile che magari un dipendente che in qualche modo fa qualcosa che ha un eco internazionale per rovinare questa reputazione, insomma, venga allontanato.
Sì, anche perché diciamo che è andata bene, ovviamente a prescindere dalla tragica notizia delle morti in Polonia, è andata bene nel senso a livello geopolitico, diciamo, di rapporti tra stati, perché immagina se davvero qualcuno avesse perso la testa, avesse detto, oddio, la Russia sta attaccando, e tutto fosse nato dalla
James Laporta.
Esatto, dal signor Laporta che...
Cosa ne pensate di quelle dichiarazioni che erano trapelate su come in realtà le coordinate del granaio in Polonia fossero in realtà l'inverso di quelle tra Leopoli e Kiev, praticamente lasciando intendere che sarebbe stato un missile russo caduto per sbaglio, perché erano state invertite le coordinate di un missile che sarebbe dovuto finire o a Leopoli o a Kiev, però entrambe le coordinate che in realtà è stato dimostrato che effettivamente è così, però no, non si sa se è un caso o meno, e che sia finito in Polonia, cosa che ovviamente suggerirebbe che è stato sì un missile russo, ma che è stato coperto per evitare un'escalation della guerra.
Ho visto queste teorie, ci sono già gente che ne parla su YouTube, ho visto.
Sì.
Non lo so, nel senso, la questione delle teorie del complotto è che spesso sono verosimili.
Esattamente.
Quindi io sono sempre molto cauto in queste cose qua. Diciamo sempre che è improbabile ma non impossibile, no? Ecco, mi sembra improbabile ma non impossibile.
Perché più una cosa è verosimile, più sei portato a crederla, però è sta proprio lì la trappola logica, perché dici potrebbe essere un caso, non potrebbe. Di fatto non abbiamo prove che sia stata così, quindi non possiamo con onestà intellettuale dire effettivamente è vero.
Sì. Più che altro la cosa che mi tranquillizza sempre è che gli esseri umani sono estremamente inaffidabili nella gestione dei segreti, e quindi a un certo punto i segreti escono sempre fuori, sempre, sì, sempre. Alle volte dopo molto tempo, alle volte dopo poco tempo, però nascondere una cosa di questa entità, puoi provare a farlo, magari per un periodo ci puoi anche riuscire, però poi salta fuori. Quindi in generale un atteggiamento di attesa e di puntare sulla cosa più probabile è quello migliore. E la cosa più probabile è che non ci sia nessun complotto. Però
fidiamoci dell'incapacità umana di mantenere i segreti.
Esatto, quella è la base.
E ci siamo.
Eccoci.
Fish me
up. Secondo me ci sta. Applauso. Brava. Credi nel tuo cuore.
Ce l'ho fatta, mamma. Francesca Moody, conosciuta per essere la produttrice della serie Fleabag, porterà l'anno prossimo a Londra un musical che parlerà della vita di Silvio Berlusconi.
No, vabbè, bellissimo, vi prego, bellissimo. Lo voglio vedere. Si Andiamoci chiama... assieme.
Facciamolo. Io ho adorato Fleabag, quindi boh,
ma
secondo me è
aspetta di sentire il titolo però.
No, il titolo è Berlusconi, ma al suo interno conterrà una canzone che si chiama My Weekend with Vladimir.
Ah, no.
Il mio weekend con Vladimir. Cioè,
meravigliosa. Sta succedendo.
È una cosa fantastica. E la storia si svolgerà, cioè la trama si svolge alla vigilia della sentenza della causa che l'ha imputato e poi condannato per frode fiscale nel 2013. E A raccontarlo saranno tre donne: Ilda Boccassini, che è la magistrata che ha gestito il caso, Veronica Lario, sua ex moglie per insomma 20 anni, e anche una giornalista realmente esistita.
Voglio sapere le attrici che la interpretano, però.
Quindi
perché...
fatemi capire, c'è Ilda Boccassini che canta.
Non è le...
Cioè, vabbè,
sì,
nel senso,
sì,
no,
certo.
No, io voglio questa, vedere questa cosa. Sì. Oh mio Dio.
Sì, sì, è un musical.
Cosa devo fare per vedere questo?
L'anno prossimo ci a facciamo Londra, i biglietti, esatto. Ce lo regaliamo per Natale e andiamo a vederci Berlusconi.
Ma verrà anche in Italia questa cosa?
Allora, è a Londra. No, poi bisogna vedere se fanno un tour.
Allora, se venisse in Italia sarebbe molto
bello. Ma io cioè, mi compro tutta una balconata, cioè mi faccio una festa. Ma stiamo scherzando,
facciamolo.
Bellissimo.
Facciamolo.
No, vabbè. E invito Travaglio, lo voglio a fianco a me.
Con cioè, le mani prese.
Sì, sì, io e Travaglio ubriachi che commentiamo questa cosa, ma è bellissimo.
Travaglio, sei stato convocato.
Ti invito ufficialmente.
Kiev sta chiedendo scusa da parte di Orbán dopo che il primo ministro ungherese ha mostrato una sciarpa che include l'Ucraina nella stessa Ungheria, insieme ad altri paesi confinanti come Austria, Slovacchia, Romania, bla bla bla.
Non ho capito, che include?
Praticamente c'è Orbán che incontra un giocatore della squadra ungherese, credo della nazionale, siamo in periodo di mondiali, e in questa sciarpa c'ha appunto la mappa dell'Ungheria in cui però sono compresi, cioè è l'Ungheria storica pre-prima guerra mondiale.
Okay.
Ok. Quindi sono comprese anche pezzi di terra che in questo momento storico fanno parte di altre nazioni, quali appunto Ucraina, ma anche Slovacchia, Austria, Romania, Croazia, Serbia, eccetera.
Ma perché ha fatto questa cosa?
Dettagli, insomma, è la storia, vogliamo nasconderci dalla storia?
Comunque, cioè, Kiev si è lamentata di questa cosa e anche il ministro degli esteri rumeno ha definito il gesto inaccettabile e revisionista. Mentre Orbán ha commentato dicendo che il calcio non è politica, prima di tutto.
Sempre
quindi,
no.
Quindi...
Calmatevi tutti.
E allora... che la nazionale ungherese appartiene a tutti gli ungheresi, a prescindere da dove si trovino.
No, ma in che senso? Ma in che senso? Cioè,
mio Dio!
Questo perché ci sono tipo 150.000 persone di etnia ungherese che abitano in Ucraina, ad esempio, e tipo in tutto anche più persone se teniamo conto appunto della Romania. Quindi lui intendeva questo. E comunque c'è da dire che le tensioni sono particolari con l'Ucraina, soprattutto dal 2017, quando Kiev ha passato una legge per restringere l'uso delle lingue minoritarie nelle scuole, tra cui appunto c'era la lingua ungherese. Ed è very fun tutto ciò.
Comunque io non vorrei dire, ma da poco Putin ha anche dichiarato che sia l'Ungheria sia altri stati vicini all'Ucraina avrebbero avuto comunque dei territori nel caso l'Ucraina sarebbe dovuta essere ripartita come...
No, ma perché questa idea folle per cui bisogna espandersi in nome di persone della tua etnia, chiamiamola come ci pare...
Nome di vecchi territori.
Appartenenza, esatto, è folle. Peraltro vorrei far notare che i sardi all'estero iscritti all'AIRE sono 123.000, quindi... E sono un po' ovunque. Quindi un pezzettino del Regno Unito probabilmente è nostro. Cioè...
Io voglio una sciarpa con tutto il mondo... E poi la bandiera della Sardegna. Esatto.
Ci sta. Secondo me è così. Anzi, mandateci mail, fateci sapere se siete sardi e dove siete, perché diventate delle celle dormienti che a un certo punto attiviamo.
Come risico, come metti un carro armato sardo in ogni
esatto,
punto.
A forma di cinghialetto, e si invade Buckingham Palace. Eccessivo Buckingham Palace. Mi sto spingendo un po' troppo in là.
Dai, il congresso.
Il congresso, sì, dai, quello sì.
I media britannici hanno coniato il termine Brigret per indicare il plausibile pentimento del Regno Unito per la Brexit.
Ah, ok,
British regret.
In riferimento alla difficile situazione economica in cui al momento appunto il Regno Unito si trova dopo ormai 6 anni e mezzo rispetto al voto che ha deciso di far uscire il Regno Unito stesso dall'Unione Europea, principalmente per quanto riguarda gli accordi commerciali, però in realtà il Regno Unito al momento è pieno di altri problemi in materia economica, tra inflazione, tasse eccetera. Comunque un sondaggio ha rilevato, lo ripetiamo, più di 6 anni dopo, che il 56% dei britannici pensa che la Brexit sia stata una cattiva idea.
Oh oh oh.
Allora, il governo Sunak pare abbia detto che ci saranno dei riavvicinamenti, quindi almeno da un punto di vista economico, quindi chissà, non torneranno nel mercato unico, punto di domanda? Non lo sappiamo.
C'è tanto tempo davanti a noi, vedremo. La politica farà il suo corso, il tempo passerà e noi avremo il Mose che nel frattempo proteggerà Venezia dall'invasione dell'acqua.
E poi soprattutto la cellula sarda interna.
La cellula sarda, cioè è tutto un piano. Il
Regno
Unito
potrà fare la...
È tutto un futuro meraviglioso del nostro stato perfetto. Venenum et vindictam.
Ci credo che l'hai cercato.
L'ho cercato. Ci avevo lì da un'ora.
Questo era l'ultimo Fish.
A dopo, grazie per aver ascoltato.